Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla 19ª puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di storie. Oggi finalmente è la puntata del WordPress Photo. Arriviamo con un po' di ritardo, ma come sapete Mantova Eyes vuole proporvi le voci dei protagonisti. E quindi finalmente oggi riusciremo a proporvi le voci dei due protagonisti italiani del WordPress Photo 2016, Dario Mitidieri, terzo classificato nella categoria Portrait Foto Singola, e Francesco Zizzola, secondo classificato nella categoria Contemporary Issue, nella sezione appunto Storie. Sentiremo i protagonisti, parleremo di alcune foto vincitrici, ovviamente non di tutte. Vi ricordo che potete vedere tutte le foto sul sito wordpressphoto.org e che potete ascoltare riascoltare questa puntata e tutte le altre puntate sul sito www.radiobase.eu e anche sulla piattaforma Mixcloud www.mixcloud.com/mantovaeyes. Abbiamo anche un'app in modo che ci possiate ascoltare ovunque. Adesso, visto che è una puntata pienissima, sicuramente andremo in ritardo, c'è già Marco Camilli che mi sta facendo dei gesti, mi sta tirando di tutto, diamo una brevissima pausa, brevissima, e poi torniamo con le foto vincitrici del WordPress. Bentornati a Mantova Eyes e quindi puntata dedicata al WordPress Photo. Warren Richardson vince il WordPress Photo 2016 con una fotografia che in qualunque circolo fotografico sarebbe stata bollata come mossa, storta, sfocata, c'è tanto rumore. Ora, io scherzo perché anzi nei circoli questa foto verrà apprezzata, probabilmente verrà apprezzata di più nei circoli che dai foto editor nazionali ed internazionali, che si presume che magari di fotografia avessero un po' di fiuto, e invece la foto dell'anno prima di ricevere questo premio non aveva trovato nessuno disposto a pubblicarla. E allora qua inizia il grande dilemma legato al WordPress di quest'anno, che bisogna dirlo sarà destinato forse a parlare un po' meno degli altri anni, e qui ecco si potrebbe anche discutere sul fatto che la giuria abbia un po' giocato in difesa, ecco, diciamo. Forse riusciremo magari a concentrarci un po' di più sulle fotografie per una volta. Il fatto è che dopo gli ultimi tre anni in cui ci avevano fatto credere che il fotogiornalismo stesse virando verso una modalità estetizzante e non estetica, che è un'altra cosa, si è voluto lanciare completamente il messaggio contrario: abbiamo giocato in difesa, ci siamo sbagliati. Ora, non che le foto premiate non siano bene o male sempre le solite, legate alla solita fotografia del WordPress, che insomma è diventato ormai anche lì una espressione di un certo tipo di fotografia, e bisogna dirla tutta, la foto dell'anno è molto molto simile a una foto premiata nel 2004, quindi questa ripetizione incessante di tematiche tra virgolette un po' pietistiche purtroppo c'è. Però diciamo che è interessante il messaggio stilistico che la giuria ha voluto lanciare al mondo. Ora, si potrebbe discutere una vita per il fatto che una giuria debba giudicare e non lanciare messaggi, ma per questo ci sono altri premi. Il messaggio, diciamo, che ha voluto lanciare la giuria è: scusate, negli ultimi tre anni ci siamo sbagliati. Se ci pensate, siamo passati da un funerale che sembrava ripreso in uno studio cinematografico a una pubblicità di cellulari, fino a giungere a un quadro di Caravaggio. Foto eccezionali, ma che hanno vissuto in questi anni più della polemica che avevano generato piuttosto che della foto in sé. E questo è un peccato, perché ad esempio il lavoro di Mads Nissen sull'omofobia in Russia, quello da cui è stato tratta il WordPress dell'anno scorso, è un lavoro splendido nella sua interezza, se lo si spogliasse dei messaggi stilistici che gli sono voluti affibbiare lo scorso anno. Ora ovviamente si fa per parlare, non è che io posso permettermi di criticare lavori di giurie iperqualificate che valutano fotografie straordinarie. Diciamo che spiace quando un concorso diventa passa da faro della verità giornalistica a un qualche cosa, diciamo, legato più, lo ha definito Sandro Iovine, un carrozzone mediatico che vive, si accresce nutrendosi della propria stessa fama. Ecco, quindi io credo che i primi a pagarne le conseguenze siano proprio i fotografi, che loro malgrado sono obbligati, pur di lavorare, a seguire una certa moda. Poi possiamo anche entrare nel merito delle fotografie, ce ne sono di straordinarie, non si possono assolutamente commentare tutte. Permettetevi di esprimervi quello che è piaciuto a me. Ho gradito davvero tanto il terzo premio della categoria Daily Life sezione storie di Sebastian List, questa storia dedicata a questi giornalisti in Brasile che rischiano la vita pur di documentare queste guerre fra bande che tutti i giorni ci sono. Poi ecco Sergei Ponomarev, che avevamo già conosciuto a Perpignan, è arrivato primo nella categoria General News Story. C'è anche Daniel Bereulac, anche lui che dopo il Pulitzer dello scorso anno non perde il vizio dei premi, ha vinto il primo premio nella sezione storia del Daily Life e il terzo premio nella sezione storia del General News. Ci sono i Long Term Project, straordinario quello di Mary Calvert sulla violenza sulle donne nell'esercito americano. Nancy Borowick, seconda classificata, che abbiamo già conosciuto a Perpignan con il suo lavoro Life in Cancer, e poi terzo premio meraviglioso di Guttenfelder sulla Corea del Nord, un lavoro straordinario che è piaciuto più che altro per stile, forse più dei primi due. Personalmente a me le straordinarie foto di natura, dove National Geographic ha fatto come sempre il pieno, bellissima la storia di questa farm per gli oranghi di Tim Laman, veramente straordinaria. Categoria People, dove si è visto forse l'unico che ha un po' osato, Katsumo Obara, che è stato premiato per aver osato, Katsumo Obara, che ha realizzato queste fotografie post-atomiche, legate a CERN, e dove c'è stato l'unico premio ritirato, quello di Daniel Ochoa, che aveva fotografato il memoriale delle vittime del Bataclan, dove c'erano tutte le fotografie dei morti appese ad un memoriale, e Daniel Ochoa ha fotografato queste immagini ricoperte da gocce di pioggia, quasi come sembrassero delle lacrime. Veramente un lavoro ben fatto, che però la Associated Press ha rifiutato perché non aveva i diritti sulle fotografie che Daniel Ochoa ha poi rifotografato. Ovviamente la sezione sport e poi la nostra preferita, ovviamente le Spot News, dove oltre a Warren Richardson, che vince il primo premio e quindi vince anche poi il World Press Photo of the Year, c'è il nostro amato, il mio amatissimo Bulent Kilic, con il suo lavoro al confine turco-siriano, un lavoro straordinario di cui vi avevamo già parlato anche dopo il Festival della Fotografia Etica, perché era proprio esposto in quell'occasione. Ora, so che sono tantissime foto, noi vi diamo questi input, andatevele a vedere, torniamo però tra pochissimo perché ci facciamo raccontare le foto dai protagonisti Francesco Zizola e Dario Mitidieri. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Dario Mitidieri, terzo classificato nella categoria Portrait Foto Singole. Ciao Dario.
Ciao, buonasera.
Allora Dario, un lavoro che ho sentito tue interviste precedenti, nasce su un'idea molto interessante dei tuoi consulenti, ecco, di qualche tuo collega, insomma.
Sì, l'idea è nata da un'agenzia pubblicitaria qui a Londra che si chiama la MNC Saatchi, dove la mia agente inglese ha fatto vedere il mio portfolio e da lì è nata la cosa. L'agenzia con la quale io poi ho collaborato in passato su varie campagne mi ha proposto l'idea di fare qualcosa a proposito dei profughi siriani e da lì è partita l'idea. Inizialmente si voleva fare un discorso leggermente diverso, si volevano fotografare i profughi e magari fotografando anche lo zaino, la borsa, le cose che si erano portate indietro, poi l'idea è cambiata e abbiamo deciso di fare questo Lost Family Portrait, quindi questa serie di ritratti di famiglie siriane nei campi profughi in Libano, e fotografandoli, diciamo così, in modo abbastanza formale, tipo studio proprio set fotografico in mezzo al campo, profughi, e ovviamente l'idea era stata quella di lasciare gli spazi vuoti, sedie vuote, che rappresentano un po' le persone che mancano.
Ecco Dario, un lavoro molto molto interessante, e tu giustamente dai anche merito a chi ha avuto l'idea, però poi tu l'hai realizzata, com'è stata la realizzazione anche da un punto di vista pratico? Quanto tempo ci hai messo? A chi ti sei appoggiato? Perché immagino che uno non è che possa, per quanto sia un fotografo, entrare in un campo profughi così.
Esatto, è chiaro che essere accolti nel modo giusto è fondamentale per questo tipo di lavoro. Ovviamente non puoi arrivare e scattare da un momento all'altro. Abbiamo, ti ripeto, l'idea è stata studiata a tavolino per favorire questa ONG che si chiama CAFOD, che fanno veramente dei lavori fantastici. Loro si occupano di 400.000 profughi dispersi in 1.500 campi per profughi nella valle del Beka in Libano, nel confine siriano. Quindi tramite CAFOD, che CAFOD è un po' l'ala inglese di Caritas International, che ha di sede a Roma, e quindi tramite CAFOD, tramite Caritas Libano, e ovviamente ci siamo appoggiati a loro, e loro ci hanno un po' spianato la strada. Hanno contattato varie famiglie in anticipo in diversi campi, hanno spiegato il motivo per il quale volevamo fare queste foto e poi abbiamo messo in moto la macchina della produzione. Abbiamo contattato tramite la mia agente, che casa di produzione qui a Londra, abbiamo contattato una piccola casa di produzione a Beirut che io già conoscevo, e tramite loro abbiamo messo in moto la macchina proprio così per scattare. Dal punto di vista pratico mi sono avvalso di un producer, di un assistente che ho trovato a Beirut, ho affittato una macchina con le luci, con il telo, tutto Beirut, e quindi ogni giorno ci spostavamo da Beirut al campo e poi ritornavamo a Beirut, quindi tutto su Beirut.
Ecco Dario, tu non sei nuovo al WordPress Photo, hai detto la tua anche più di 10 anni fa con un lavoro straordinario sulla scoperta di fosse comuni in Iraq, nella città di Al-Mujaib. Come pensi sia cambiato il tuo approccio alla fotografia in questi 10 e più anni in cui comunque sei evidentemente comunque rimasto amante del reportage, anche se magari di un diverso tipo di reportage, perché questo magari più posato, ma comunque sempre da un forte impatto sociale?
Sì, chiaro. Allora, diciamo che anche nel passato ho fatto varie campagne, anche vari reportage molto più posati. Mi ricordo per esempio ho fatto un lavoro in Kenya sui Masai, sulla generazione, diciamo così, più vecchia che stava scomparendo, gli più anziani Masai, e anche lì ho fatto tutta una serie di ritratti posati, poi comunque ho fatto altre cose. Come è cambiato? È cambiato che dal punto di vista proprio strettamente fotografico, il lavoro che ho fatto sulle fosse comuni in Iraq 12 anni fa è stato letteralmente il mio ultimo lavoro che ho fatto su pellicola. Fino a quel momento ero proprio sicuro dei miei mezzi, delle mie macchine, di quello che facevo, di come lavoravo come fotografo. E scattavo prevalentemente in bianco e nero, su pellicola, e con l'avvento del digitale, diciamo che è cambiato molto, devo dire, perché anche perché mi ha un po' scombussolato dal punto di vista pratico di come lavoravo prima, come lavoro adesso, quindi anche devo un po' riaggiustarmi, che ne so, scatti colore in RAW formato RAW, poi devi cambiare su bianco e nero, insomma è un modo un po' diverso di lavorare. E dal punto di vista tecnico io sono un po' un nostalgico, cioè magari io mi trovavo a mio agio di più a lavorare su pellicola, però è chiaro che è molto più semplice adesso lavorare sul digitale. E dal punto di vista di lavoro è cambiato tantissimo, perché non è più come una volta, ma sono tanti fotografi a dire la stessa cosa, il mercato è cambiato. Non c'è più quella disponibilità di lavoro, di reportage, di viaggi, non è come una volta che si partiva, si viaggiava, si andava a fare il reportage, e adesso è molto più difficile, ed è anche per questo motivo che tanti fotografi, tra cui anche io, cerchiamo di lavorare facendo anche altre cose, per cui cioè, non si lavora più solamente sul reportage, perché veramente non si può, i soldi non sono abbastanza, non è più come una volta, non c'è più il set del Corriere della Sera che ti faceva 20 pagine sul reportage e che ti pagava anche abbastanza bene. Adesso, che non so, a Londra il prezzo che pagano un fotografo sono gli stessi che pagavano 20 anni fa, per dirtene uno, per cui è veramente difficile, per cui bisogna agganciarsi anche altri tipi di lavori, ed è per questo che io ho un agente commerciale, quindi un agente che mi rappresenta sia qui a Londra che in Italia, per cui delle volte faccio anche delle cose commerciali di pubblicità, comunque sempre con un taglio molto reportage, e purtroppo la realtà è questa, quindi questo magari il modo che è cambiato.
Grazie mille Dario per essere stato con noi e per averci portato insomma in questa realtà così, così tragica, quali sono appunto i campi profughi siriani in Libano. Grazie
a te, ciao.
Noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantova Eyes, a tra poco.
Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Francesco Zizzola, secondo classificato nella categoria Contemporary Issue, sezione storie. Ciao Francesco.
Ciao, grazie per l'invito.
Francesco è già stato nostro ospite nella scorsa stagione di Mantova Eyes, nella puntata dedicata proprio a fotografia europea, e oggi lo ringraziamo per essere ancora qui con noi, gli facciamo i complimenti, sarà che ci sei abituato, però insomma comunque è un premio che fa sempre piacere.
Sì, fa piacere, e soprattutto bisogna constatare che e un premio come il WordPress Photo garantisce una visibilità del lavoro e quindi dei contenuti, diciamo, non indifferente, che altrimenti non, solo con i giornali non si raggiungerebbe.
Allora Francesco, questo lavoro nasce in collaborazione, come ormai spesso accade a tanti altri lavori fotografici, con una ONG, in particolare Medici Senza Frontiere. Ecco, vuoi parlarci di come nasce e come insomma viene portata avanti la collaborazione tra te e questa importante organizzazione che tanto fa nel mondo?
Beh, è un rapporto nato, diciamo, di conoscenza e di stima reciproca, nata tanti anni fa durante la guerra in Kosovo, e che periodicamente, diciamo, ci porta a far coincidere i nostri percorsi di lavoro e di ricerca. In questo caso in realtà mi hanno chiamato loro invitandomi a bordo della Barbon Argus, che è questa nave, questo battello di ricerca e soccorso che Medici Senza Frontiere ha affittato insieme ad altre due navi sempre specializzate in ricerca e soccorso, questa ultima scorsa estate, e con lo scopo di inedito, e poi vi racconterò, di non costruire ospedali, non mettere su piani sanitari o assistenze mediche per emergenze, ma per salvare, per trovare e salvare barche con persone in difficoltà in mezzo al mare, in questo caso al Canale di Sicilia.
E quindi proprio da qui nasce quel lavoro, è corretto?
Sì, quindi il reportage nasce durante quelle 3 settimane che sono stato a bordo con loro e la selezione che ho mandato appunto al giudizio della giuria, del World Press Photo, della fondazione, è una selezione che tende a raccontare uno degli aspetti a cui ho assistito, diciamo, non ho voluto raccontare tutto, ma ho raccontato soltanto un aspetto a cui tenevo e continuo a tenere particolarmente, che è quello relativo alla difficile parte che riguarda noi comunicatori che lavoriamo con i media, di smontare un po' un dato che è sicuramente reale, concreto, indiscutibile, cioè che gli immigrati che cercano salvezza attraversando il mare nel nostro paese sono, o attraversando il nostro paese sono tanti, ma che d'altronde limitarci a far soltanto vedere i numeri e parlare del fenomeno della migrazione come un fenomeno soltanto definito attraverso i numeri è assolutamente ingiusto, perché in realtà facendo così scompare quell'aspetto di quello spessore umano che invece contraddistingue la vita di ognuno di queste persone che cerca di mettere in salvo la propria vita e quella della propria famiglia spesso. Quindi la mia intenzione era quella appunto di sottolineare questo aspetto, questa umanità, e di cercare di muovere i lettori delle fotografie e di questa storia verso un riconoscimento di sentimenti che possono essere condivisi, per esempio quello della paura. Io ho cercato di far vedere quanto negli sguardi sia invasivo e importante il sentimento del terrore, del dramma, della tragedia immanente che può scatenarsi in qualsiasi momento quando si è in balia delle onde o di battelli inaffidabili in mezzo al mare, in mezzo al nulla.
Allora Francesco, volevo chiederti questo: il tema delle migrazioni è stato bene o male sempre presente all'interno del WordPress in modo più o meno corposo, ma quest'anno siamo praticamente a un terzo delle fotografie legate ai temi dei migranti o insomma, ad altri temi collegati, come ad esempio la Siria.
Non poteva essere altrimenti, sono strettamente legate perché sono, diciamo, una è quasi totalmente la conseguenza dell'altra. Il conflitto siriano, ma non solo, il conflitto anche afghano, il conflitto che vede, diciamo, perdere una, neanche si può parlare più di opposizione perché ormai l'opposizione è stata annullata in Eritrea, e che quindi è un conflitto poco conosciuto interno, di cui sarebbe più giusto riferirsi come a una dittatura appunto spietata che costringe i giovani abitanti di quella nazione a scappare, a tentare una vita alternativa, così come il conflitto in Somalia, così come la penetrazione dell'ISIS in zone del centro e del Nord Africa, e insomma sono tutte zone di tensione e di conflitto che portano inevitabilmente al tentativo di salvezza da parte di una fetta consistente della popolazione, e su cui spesso appunto famiglie intere e villaggi interi si puntano per cercare di avere almeno la parte giovane al sicuro e capace di poi di poter rigenerare la vita in un altro contesto. Ecco, questa è non poteva essere che così, perché mai come quest'anno queste realtà si sono succedute e si sono avvicinate, tra l'altro, al mondo, diciamo, quello dei media che conosciamo meglio, e quindi al nostro territorio e all'Europa, fino a, diciamo, a coinvolgerci poi direttamente in flussi che, come dicevo prima, appunto sono stati mai così connotati come oggi dal grande numero di persone che, rispetto al passato, ha cercato di attraversare il nostro paese per raggiungere il nord Europa, per esempio.
E Francesco, a proposito di immigrazione, volevo proprio chiederti questo: il tema dei migranti viene usato ogni giorno in modo abbastanza demagogico da politici piuttosto che organi di informazione schierati. Ritieni che la voce dei fotografi in questo campo, perché presenti proprio sui luoghi in cui queste tragedie stanno avvenendo, rappresenti, diciamo, una voce libera, o comunque ci sono delle situazioni che sono comunque difficili da valutare anche all'interno del mondo dei fotografi?
Ma guarda, anche qui bisogna stare attenti a generalizzare, perché i fotografi poi sono tanti, di diverso tipo, e poi ci sono quelli che lavorano per i giornali e quelli che invece sperano di riuscire a vendere i giornali, i cosiddetti freelance, che non hanno commissioni di nessun tipo e che magari si muovono per interessi personali. Quindi anche sui fotografi bisognerebbe fare un discorso, però certamente la fotografia ancora è un potenziale, diciamo, linguaggio libero, che può permettersi di essere libero perché diciamo ancora ha dei costi di produzione relativamente molto bassi rispetto a quelli che possono essere i costi di produzione di una troupe televisiva o di una troupe di documentaristi. Quindi diciamo il testimone visivo che in modo, diciamo, agile si inserisce in quelle fessure, in quei frammenti di realtà critica che spesso si vorrebbe, diciamo, ignorare o si vorrebbe tenere sotto il tappeto o nell'oscurità, ecco, questa potenziale di racconto è ancora determinante per noi per riuscire ad arrivare alla percezione della complessità della realtà e della storia che si sta verificando in questo periodo in tutto il mondo e quindi anche nel nostro emisfero.
Allora Francesco, ti fermo un secondo, ti chiedo di aspettare in linea qualche minuto perché ho il mio regista che mi sta segnalando che stiamo sforando il blocco. Ci sentiamo veramente tra pochissimo con l'ultima domanda a Francesco Zizzola. A tra poco. Bentornati a Mantovice, siamo sempre in linea con Francesco Zizzola. In questo ultimo blocco di trasmissione abbiamo tempo per un'ultima domanda. Da osservatore privilegiato, quale tu sei, Francesco, della questione profughi, ma di tante questioni del mondo, che idea ti sei fatto di questa reazione che l'Europa sta avendo, legata proprio a questo innalzamento di barriere per bloccare questo flusso che probabilmente sembra ineluttabile?
Ma io, diciamo, qui adesso più che come fotografo e testimone, rispondo come uomo che ha viaggiato, credo, abbastanza e ha visto abbastanza finora del mondo negli ultimi 33 anni, che sono gli anni della mia professione, passati a viaggiare, a confrontarmi, a conoscere, a parlare e a farmi un'opinione, diciamo. E trovo miope questa chiusura, sicuramente ne capisco l'origine, cioè il timore, soprattutto in un momento di crisi economica, il timore di veder diminuito la propria identità, ma trovo che, e questo lo posso, diciamo, un progetto di società e di economia diverso, ecco, la chiusura porta senz'altro a niente di buono. La chiusura porta senz'altro, a parte che miope storicamente non ha mai portato frutti, ma anche nel momento storico preciso porta al rifiuto di una chance di rinnovare le energie, di rinnovare anche la possibilità di questo paese di immaginare un futuro diverso, fatto di pluralità e di vogliamo dire anche di felicità. E invece la chiusura, la costruzione di barriere, di muri, ha sempre solo confermato una realtà, quella della guerra, quella della depressione e quella della povertà.
Grazie mille per essere stato con noi, Francesco.
Figuri, grazie a voi.
E dopo questa intervista straordinaria con Francesco Zizzola abbiamo solo ed esclusivamente il tempo per salutarci. Io vi ricordo che Mantovice potete ascoltarlo tutti i martedì alle 18 su Radio Base, riascoltarlo sul sito www.radiobase.eu e soprattutto sulla piattaforma Mixcloud www.mixcloud.com/Mantovice. Grazie a tutti di essere stati con noi, scusate se siamo andati un po' lunghi, però la puntata del WordPress Photo bisogna per forza andare lunghi, proprio è una regola non scritta di questo tipo di trasmissioni. Vi ringrazio davvero tanto per essere stati con noi, ci sentiamo martedì prossimo alle 18 dopo il GR.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.